Facciamo l'esempio dell'illecito ai sensi dell'articolo 2043. La fattispecie normativa indica quali fatti costitutivi del diritto al risarcimento: il fatto doloso o colposo, il prodursi di un danno ingiusto a carico della vittima e l'esistenza di un rapporto di causalità fra il primo e il secondo. Data la ricorrenza di questi elementi, sorge, in base all'articolo 2043, il diritto al risarcimento del danno. Il danno però è quindi necessario che vi sia perché sorga il diritto al risarcimento, però il danno ha un carattere, ha o può avere un carattere complesso, sotto diversi profili, come accennavo prima, perché questa complessità può essere determinata dalla circostanza che la condotta abbia offeso beni o interessi giuridicamente protetti di natura diversa. Facciamo un esempio, il sinistro stradale. Sinistro stradale, tizio viaggia, non dà la precedenza a destra e investe Caio, che veniva da destra. Sarà obbligato Tizio a risarcire il danno a Caio e questo danno potrà essere diverso. Potrà essere, per esempio, un danno solo all'auto. E quindi qui ci sarà soltanto un tipo di danno patrimoniale che potrà essere, facciamo l'ipotesi più semplice, un danno emergente. E può verificarsi solo questo. Quindi il danno esiste, il danno si è verificato, perfeziona la fattispecie illecita e dà luogo al diritto al risarcimento del danno. Però può anche darsi che questo danno, oltre all'auto di Caio, abbia leso per esempio anche la sua integrità fisica, perché nell'urto Caio è sbalzato dentro l'abitacolo e per esempio si è rotto una spalla. E quindi si aggiunge la lesione di un bene giuridico diverso, che in questo caso è il bene persona. E quindi, oltre al danno patrimoniale all'auto, abbiamo anche un danno non patrimoniale alla persona del conducente. Ma ancora, può darsi che, nell'esempio del semplice danno materiale, può darsi che ci sia stata l'ammaccatura al paraurti, oppure può darsi che ci sia una grossa ammaccatura a tutto il parafango. Questo per dire che il danno è necessario che insorga perché si perfezioni la fattispecie, quindi perché sorga il diritto al risarcimento del danno. Però poi il danno, come dire, è tutta una storia a sé, perché il danno ha una struttura che può essere da semplicissima a estremamente complessa, perché può ledere più beni giuridici, perché può essere di entità diversa anche se lede un bene soltanto. Si tratta, di tutti gli esempi che io ho fatto, di circostanze fattuali che descrivono l'area del danno risarcibile, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare perché la questione del risarcimento, l'ipotesi proprio del risarcimento del danno, si offre come particolarmente adatta a dimostrare la complessità della situazione sostanziale e l'incertezza, per altro verso, che abbiamo nel trattare questa posizione sostanziale in sede processuale in termini di ripartizione tradizionale fra fatti principali e fatti secondari. Perché l'area del danno risarcibile può essere molto più complessa, può per esempio essersi verificato quella persona, Caio stava andando nell'esempio all'aeroporto prendere un aereo e stipulare un affare di estrema importanza, oppure stava andando all'aeroporto a trovare suo padre che stava morendo dall'altra parte del mondo. E quindi questo evento, l'incidente, il sinistro stradale, ha determinato un danno che è ancora maggiore, perché in quella particolare fattispecie vi erano e ricorrevano queste circostanze. Quindi torno a dire circostanze fattuali che descrivono l'area di danno risarcibile. Quindi danno patrimoniale, non patrimoniale, entro il danno non patrimoniale se vi sia il danno biologico o uno di tutti quegli altri danni che sappiamo dalle famose sentenze di San Martino del 2008, che non individuano danni autonomi, ma che sono nomi giuridici per descrivere tipologie di danni non patrimoniali. Quindi il danno alla vita di relazione, il danno alla per da perdita parentale, un danno estetico e via dicendo. Anche qui siamo quindi in presenza di fatti che hanno un valore sostanziale e non probatorio, perché questi fatti non sono utilizzabili per provare se stessi, perché qui il danno deve essere provato. Incidendo, perché incidono appunto sulla esistenza, entità del danno stesso. C'è da chiedersi se queste circostanze che compongono l'area del danno risarcibile sono elementi del fatto assimilabili nell'esempio precedente alle circostanze descrittive dell'esplicazione del possesso della realtà, o seppure sì, o se invece siano fatti principali. Guardate che questa distinzione non è una elaborazione teorica, un giochino, diciamo, teorico della mente. Questa è una distinzione che ha una ricaduta pratica di importanza fondamentale. Perché in un processo come il nostro, e lo vedremo nelle lezioni successive, che cosa si verifica, in cui esistono una serie di preclusioni a livello crescente, è necessario sapere con esattezza che cos'è fatto principale e che cos'è fatto secondario, perché il fatto principale soggiace alle preclusioni. Anche alle preclusioni assertive, come dice la giurisprudenza, cioè al fatto che la parte debba narrare nel processo quei determinati fatti, situazione alla quale seguirà poi la prova, cioè deve allegare i fatti al processo attraverso la narrazione e poi seguirà la prova. Se non siamo in grado di distinguere cos'è fatto principale e cos'è fatto secondario, la parte non sa quanto fatto deve dedurre nell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 163 e non sa quanto fatto potrà invece dedurre nelle memorie successive e fino anche, per esempio, nei capitoli di prova testimoniale, perché nel momento in cui io faccio una domanda al testimone ai sensi dell'articolo 244 potrò indicare, per esempio, dei dettagli delle circostanze della fattispecie che non avevo precedentemente allegato perché sono fatti secondari e come tali dovrebbero, qui il condizionale è d'obbligo perché comunque la dottrina discute di questo, dovrebbero sfuggire alle preclusioni. Io sto riflettendo da lungo tempo su questi temi. E ho una mia personale visione di questo problema, su cui tra l'altro sto proprio scrivendo in questo momento. A mio avviso, per esempio, con riferimento al risarcimento del danno, la risposta, questo non solo con riferimento al risarcimento del danno, questo con riferimento a tutte le fattispecie sostanziali, la risposta non esiste in natura. La risposta esiste nella legge, cioè esiste nelle scelte che sono fatte o dal legislatore o dalle indicazioni che dà la giurisprudenza attraverso la sua elaborazione. Quindi diciamo possiamo rinvenire un'indicazione di che cosa sia fatto costitutivo e di che cosa sia fatto sostanziale che si pone però su un piano più basso rispetto al fatto costitutivo, cioè io lo chiamo fatto rilevante di grado inferiore oppure fatto secondario sostanziale. Troviamo indicazioni a livello quindi normativo, intendendo normativo in senso ampio come comprensivo, o di indicazioni legislative o di indicazioni giurisprudenziali. Con riferimento al risarcimento del danno, e quindi tornando a questo esempio che, come dicevo poc'anzi, è particolarmente significativo, noi abbiamo la legge che ci dice come valutare il danno biologico. Intendo fare riferimento alle norme del codice delle assicurazioni che quantificano il punto di danno risarcibile con riferimento alle micropermanenti. Ecco, qui abbiamo una individuazione normativa e quindi sappiamo che il danno biologico, cioè quello che ingenera una malattia nella persona, dove malattia è inteso come un processo di sofferenza, una situazione patologica che può derivare anche da una lesione fisica, che ha una sua crescita, raggiunge un acme e poi decresce, si verifica la cosiddetta guarigione, che può essere totale oppure può avere i cosiddetti postumi permanenti, cioè quelle conseguenze che derivano da quel determinato evento lesivo, da quella determinata malattia che quell'evento ha ingenerato e che non guariscono, che il soggetto è destinato a portarsi dietro tutta la vita. Ecco, la legge quantifica questi punti fino a il 9% e quindi dà a questo danno biologico una sua autonomia. Autonomia che normalmente viene indicata con questa espressione autonomia ontologica. Che cosa significa ontologico? Ontologico significa che costituisce una categoria a sé stante. Utilizzo questa espressione un po' più difficile perché ricorre nella giurisprudenza, così quando la incontrate ne conoscete il significato. Quindi il danno biologico costituisce una categoria a sé stante rispetto agli altri danni e quindi quello che integra il danno biologico, cioè la lesione fisica, secondo me è un fatto costitutivo. Questo significa che io, attore, dovrò indicare nell'atto di citazione per integrare i punti 3 e 4 dell'articolo 163, dovrò indicare il tipo di lesione che ho avuto e il tipo di malattia che questa lesione mi ha ingenerato. E ancora, le sentenze di San Martino, che comunque io le utilizzo come esempio e come momento temporale dal quale parte un'elaborazione estremamente complessa sul risarcimento del danno, che per certi profili è stata superata dalla giurisprudenza successiva. Ma le sentenze di San Martino restano interessanti perché qual è la novità che introducono queste sentenze? Che indichiamo sotto questa espressione sentenze di San Martino, ma sono quattro sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione, messe tutte nella stessa data, che è l'11 novembre del 2008, quattro sentenze che prendono il numero dal 26.972 al 26.975. Ripeto, numero da 26.972 a 26.975 del 2008. Cosa fanno queste sentenze di San Martino? Fanno un po' di ordine in materia di risarcimento del danno, perché fino a quel momento, sino al 2008, si parlava di tanti danni, si parlava di danno estetico, si parlava di danno parentale, si parlava di danno alla vita re di relazione, si parlava di danno morale, si parlava di danno esistenziale, che in realtà è quello poi che muove queste sentenze. Muove queste sentenze, ma queste sentenze vanno molto più in là che sul pronunciarsi sul danno esistenziale. E, come dicevo, riordinano un po' questo panorama così variegato. Proseguo nel modulo successivo.